Ascoltatrici e ascoltatori, buonasera, io sono Luigi Ambrosio e alle 18 questo è L'Orizzonte. Allora, volevamo cominciare con le notizie serie, tipo il trilaterale Stati Uniti-Ucraina-Russia questo pomeriggio. Poi adesso vediamo come spiegarvi invece quest'altra notizia. Oggi c'è stato un incontro tra Merz e Meloni a Roma, un incontro ufficiale Italia-Germania, vabbè, a parte l'ANSA che ha titolato cresce l'asse Roma-Berlino e questo mette un po' i brividi, però insomma il cancelliere tedesco Merz è stato molto netto nei confronti dei temi della politica internazionale. Vi leggo qualche titolo: l'Unione Europea si difenderà dai dazi con tutti gli strumenti possibili. Quindi linea dura nei confronti di Trump e degli Stati Uniti. Non posso accettare l'attuale governance del Board of Peace per Gaza, anche in questo caso una netta stroncatura di Donald Trump. Per la difesa l'Europa deve fare di più, ma anche semplificare i sistemi. Qui si parla di difesa europea, anche qui con una linea chiara, si deve andare verso l'integrazione. L'Europa deve fare e farà di più per la sicurezza nell'Artico, l'ultimo conflitto Europa-Stati Uniti sulla Groenlandia. Poi così, un altro che oggi pomeriggio se l'è presa in maniera molto chiara con Trump è il premier britannico Starmer, perché Trump se ne è uscito con un'altra delle sue affermando che in Afghanistan, ve la ricordate la guerra in Afghanistan, ci sono stati 20 anni gli occidentali in Afghanistan, ha detto sostanzialmente abbiamo dovuto fare tutto noi, gli alleati sono stati irrilevanti. Gli inglesi se la sono un po' presa per questa cosa, da Trump parole offensive, si scusi, quindi chiede le scuse. Sapete cosa ha fatto Giorgia Meloni? Ha proposto il Nobel per la pace per Trump. Non è una battuta, ma sembra una battuta, e allora noi la facciamo commentare a Lia Celi. Buonasera Lia.
Buonasera, ciao, anch'io sono un pochino sconvolta, anche perché per far perdere la testa a Starmer,
ce ne vuole.
Gli inglesi rimproverano, sì, appunto, la persona così calma e misurata, vuol dire che insomma il buon Donald stavolta ci ha dato dentro. Sì, questa cosa dell'insistenza sul Nobel, per cui è chiaro che Trump ha un fetish, e su questo non si può discutere, perché queste manie, dai, insomma, ognuno nel privato può avere così.
Può fare quello che vuole. Se c'è il consenso, sì. Naturalmente, lì vediamo, però.
Col senso dei norvegesi, però credo che Giorgia Nostra si sia resa conto che siamo un po' in una situazione tipo Re per una notte, con De Niro che sequestrava Jerry Lewis. Praticamente il mondo è Jerry Lewis e Trump e De Niro che sequestra il mondo e per liberarlo vuole il Nobel. Praticamente De Niro voleva una serata per mostrare le sue doti di comico e Trump vuole a tutti i costi il Nobel e solo dopo ci lascerà liberi. Insomma, penso che siamo praticamente ostaggio di uno che ha questa fissazione per il Nobel, e forse Meloni si è resa conto che è l'unico modo per farlo star buono, essendo una persona, diciamo, non esattamente compo sui, è dargli finalmente sto premio, così sta zitto e si calma.
Sì, anche se lui ha già detto che ormai non lo vuole più, perché adesso vuole fare la guerra, quindi arriva un
ma
po'
guarda,
tardi.
Io non so, cioè non so come lo prendano i familiari della Meloni, perché sua figlia Ginevra potrebbe anche un po' arrabbiarsi, dice mamma perché me la dici sempre no, invece quel vecchio signore dici sempre di sì, non è un buon esempio, e del resto anche Gianbruno, poveretto, cioè praticamente lui molestava delle donne e lei lo ha cacciato via. Trump molesta interi paesi e a quanto pare sta benissimo, anzi si merita addirittura il Nobel. C'è un pochino di come dire, incoerenza, insomma, da parte della nostra premier.
Lia, noi ci abbiamo cercato di scherzare sopra, naturalmente è complicato farlo se poi guardiamo alle cose vere della politica.
No, beh, è complicato, però davvero. Io oggi ho scritto un pezzo di satira su Davos e francamente era proprio difficile riuscire a superare la realtà, perché stiamo vivendo una situazione totalmente pazza. Quindi siamo veramente, succedono cose che fino a qualche anno fa sarebbero sembrate impensabili, ed è sempre una corsa spesso destinata alla sconfitta inseguire le mille sorprese che ci fa questo signore. Perché da un lato c'è la voglia di godere, la voglia forse un po' masochista di godersi lo spettacolo, cioè l'ordine mondiale che va a gambe all'aria, un ordine che fra l'altro anche noi da sinistra spesso abbiamo contestato, di cui abbiamo riconosciuto tutti i limiti, le
Però
ipocrisie.
non volevamo mandarlo all'aria così, in questo modo.
Così è. Sì, infatti. Poi si parla, sentire veramente, adesso scherzi a parte, la nostra Premier che propone il Nobel per una persona che ha appena aggredito un paese sovrano e è a casa sua deporta i bambini di 5 anni, è qualcosa che onestamente non si può sentire. Ecco.
Beh sì, la scelta dei tempi è abbastanza agghiacciante. Grazie, Lia Celi.
Sì, grazie a voi, buona
Una buona
serata.
serata. E sì, ha ragione Lia Celi, perché ieri ha fatto il giro del mondo quella fotografia incredibile, terribile, del bambino di 5 anni che è stato deportato da solo, senza i genitori, ICE, e oggi lei gli propone per Trump il Nobel per la pace. Ma veniamo alla politica internazionale, quella dove si cerca di capire se succederanno cose concrete e importanti. Il trilaterale tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, per la prima volta tutti e tre allo stesso tavolo con i loro massimi rappresentanti diplomatici. Sabato Angelico, noi buonasera Sabato.
Buonasera.
Anzitutto sappiamo qualcosa di quello che si stanno dicendo?
No. Insolitamente c'è un silenzio davvero insolito intorno a questo incontro che teoricamente è già in corso, però né gli stati maggiori di Ucraina né quelli russo-statunitense si sono espressi. Zelensky ha giusto detto che ha avuto un briefing con la sua delegazione prima che quest'ultima partisse, però questo al momento è tutto quello che hanno dichiarato da stamattina, il che è davvero insolito.
E come lo interpreti questo silenzio?
Lo interpreto con il fatto che innanzitutto è un incontro difficile, perché come giustamente dicevi tu in apertura, è la prima volta che si incontrano allo stesso tavolo russi, ucraini e statunitensi, ma soprattutto russi e ucraini dal 2022, quindi 3 anni fa, più di 3 anni fa, in una fase della guerra molto dura, con delle posizioni apparentemente ancora distanti e soprattutto in un momento in cui gli USA sembravano un po' destinati, almeno Donald Trump, a dover gettare la spugna in qualche modo, perché restava l'inconciliabilità delle posizioni sul Donbass e sulle garanzie di
Beh,
sicurezza.
teoricamente sul piano delle questioni territoriali ancora questa incompatibilità, questa differenza incolmabile c'è.
Teoricamente sì, però il fatto che si sia deciso, più che altro si sia annunciato, perché magari la decisione era già precedente, così all'improvviso questo vertice, dopo l'incontro di Zelensky con Trump a Davos, dopo il durissimo discorso di Zelensky contro l'Europa, sempre a Davos, e l'ennesimo viaggio di Witkoff a Mosca, ci lascia supporre che in realtà almeno un punto di partenza per provare a rompere questa ritrosia è stato trovato. E questo punto di partenza potrebbe essere appunto lo scambio che si ipotizza in queste ore garanzia di sicurezza più soldi per la ricostruzione in cambio del Donetsk. Potrebbe essere questo.
Quindi una delle regioni contese.
Diciamo la parte di Donetsk, che è una delle due regioni che compongono il Donbass, la parte di Donetsk che è ancora in mano agli ucraini, che è circa il 20% del territorio prebellico, che è quella, per sì, intenderci, dove ci sono, dove c'è Kramatorsk, dalla quale ci siamo sentiti più volte, che è la roccaforte designata per la resistenza sul campo degli ucraini e che è una di quelle città che, per conquistare la quale, a Mosca potrebbero volerci altri mesi, se consideriamo che l'assedio di Pokrovsk ormai va avanti da 16 mesi, quindi anche di più, anzi 17.
Facendo i conti. Grazie Sabato Angeli, con te nel giornale radio naturalmente, quando capiremo, se ci saranno delle, ma chi lo sa se ci saranno poi delle dichiarazioni formali dopo questo incontro, magari no, magari poi non le sentiremo.
Beh, io credo che se ci saranno affidate a Trump, perché non vuole, di sicuro non vorrà perdersi la possibilità di poter annunciare qualcosa di eclatante.
Grazie. Ciao Sabato,
grazie, buon lavoro. Luigi, grazie a tutti.
E in tutto questo schema avete sentito l'attacco di Zelensky a Davos all'Europa, manca proprio l'Europa, insomma, che cerca di ritagliarsi da sempre un ruolo e non lo trova come probabilmente alcune cancellerie vorrebbero. Su questo Mattia Guastafierro ha intervistato il professore di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano, Gianluca Pastori.
Ieri ci sono state le parole molto dure di Zelensky nei confronti dell'Europa, che ha sempre sostenuto l'Ucraina in questi anni, parole che insomma hanno colpito molto e che arrivano poi il giorno prima di questo trilaterale per la prima volta tra russi, ucraini e americani, un tavolo a cui ovviamente non c'è l'Europa. Le due cose si tengono, cosa ci dicono?
Le due cose si tengono sicuramente, soprattutto se le associamo al fatto che Zelensky ha parlato anche di un accordo di sicurezza con gli Stati Uniti che sarebbe stato raggiunto anche se non ancora firmato. A questo punto l'impressione è che la scelta di Kiev sia stata quella a favore magari del partner meno immediatamente affidabile ma in grado di dare garanzie più forti. Cosa ci dice questa cosa sul ruolo dell'Europa? Beh, innanzitutto ci riconferma il fatto che l'Europa, nonostante tutti gli impegni, sia stata alla fine marginalizzata, nonostante tutti gli impegni assunti, sia stata alla fine marginalizzata nella gestione della questione ucraina e che sia stata marginalizzata non solo dagli Stati Uniti e dalla Russia, ma alla fine anche dalla stessa Ucraina. Un segno di debolezza diplomatica, un segno di, se vogliamo, anche scarsa credibilità politica. Alla fine, se dovessi sintetizzare in poche parole, anche da questa vicenda sono emersi Stati Uniti sempre più forti e un'Europa sempre più debole.
Ma secondo lei Zelensky è stato in qualche modo costretto dai fatti, dalle cose, dalla situazione a quasi voltare le spalle all'alleato che lo ha sostenuto per tutti questi anni, vista appunto la situazione materiale sul campo dei negoziati e delle cose?
Molto cinicamente io non credo che esistano rapporti di alleanza che siano eterni. L'Europa ha investito sull'Ucraina di Zelensky, l'Ucraina di Zelensky ha investito sull'Europa finché l'Europa è stata utile in termini di aiuti, in termini di sostegno diplomatico, in termini di visibilità politica, da tutti i punti di vista che vogliamo, ma che alla fine, insomma, l'Europa non è parsa in grado, almeno agli occhi della classe dirigente ucraina, di dare quello che veramente Kiev voleva, cioè una garanzia di sicurezza a lungo termine.
Tutto questo non è di buon auspicio per l'altro dossier, quello della Groenlandia, o sbaglio?
Non è assolutamente di buon auspicio, anzi, mi sembra che anche intorno al tema della Groenlandia siano già emerse tutte le divisioni dell'Europa. Le posizioni dure, le posizioni chiare sono state prese da un certo numero di paesi. ma non sono state prese da tutti. Qualcuno ha già parlato di multilateralizzare la crisi, qualcuno ha già parlato di necessario coinvolgere la NATO, insomma sono stati inseriti tanti distinguo che ancora mettono in luce il fatto che l'Europa con una voce sola non riesce a parlare.
Questo brano che avete sentito si intitola End of Beginning, la fine dell'inizio. Quante volte si è usata questa formula, anche un po' retorica, per definire la fase, il momento del conflitto, della guerra in Ucraina. Ormai sono passati 4 anni, rimaniamo su questo col professor Giovanni Savino. Buonasera professore.
Buonasera.
Una volta c'era, ai tempi dell'Unione Sovietica, la professione del cremlinologo. Al cremlinologo avremmo chiesto: questo silenzio che contorna e sigilla il vertice negli Emirati tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, come si interpreta?
Ma io credo che di silenzio possiamo parlarne in parte, perché ieri notte, con l'incontro Witkoff-Kushner con Putin al Cremlino e stamattina con le dichiarazioni di Dmitry Peskov, noi abbiamo più che un silenzio, abbiamo una riaffermazione di quello che sono le coordinate delle rivendicazioni russe, ovvero gli ucraini devono ritirarsi dai territori che controllano in Donbass e soltanto allora si potrà raggiungere una strada per i negoziati. Capiamo che questa proposta ovviamente per Kiev è inaccettabile.
E quindi siamo ancora lontanissimi da un accordo.
Siamo ancora da capo, però attenzione, perché forse un progresso c'è. Il fatto di aver accettato che ci siano dei colloqui ufficiali, triangolari, Stati Uniti, Russia e Ucraina, negli Emirati Arabi, potrebbe essere l'inizio di un cambiamento. Non credo tanto nell'atteggiamento del Cremlino, ma in un'intensificazione da parte soprattutto degli Stati Uniti di portare l'Ucraina a più miti consigli, ovviamente fra virgolette, e anche perché questo me lo fa pensare cosa si è detto in questi giorni riguardo alla Groenlandia in Russia, che è molto interessante. E da questo punto di
vista, cioè, che se lo fanno loro lo facciamo anche noi.
La stampa ufficiale russa, ovvero tutti quei media e quei giornali che sono legati in un modo o nell'altro all'amministrazione presidenziale e al governo russo, sostengono essenzialmente che alla fine quello che avviene in Groenlandia è affar loro. Alla fine gli Stati Uniti hanno già comprato altri territori, e si fa ovviamente l'esempio dell'Alaska, che è stato venduto dall'impero russo alla fine degli anni 60 dell'Ottocento agli Stati Uniti, e questo fa capire anche il perché da parte russa non vi siano state grosse reazioni, a parte note alquanto formali del Ministero degli Esteri riguardo a quello che è stato il rapimento di Nicolas Maduro in Venezuela. E quindi, oltre questo, la Russia ha dichiarato di voler entrare nel Consiglio della Pace di Donald Trump per gestire Gaza. Questo fa capire come Mosca abbia rinunciato ad alcune posizioni strategiche che aveva acquisito nel corso degli anni in America Latina e in Medio Oriente, e aggiungerei anche nel Caucaso, considerando la vicenda armena, perché l'obiettivo principale di Vladimir Putin è l'Ucraina.
Professore, grazie. Buon lavoro.
Arrivederci.
Buon fine settimana anche. Alla prossima.
Alla prossima.
Questi tempi durissimi che stiamo vivendo, c'è chi si interroga sulla democrazia. C'è un incontro organizzato dal Forum Diseguaglianze a Genova in questo momento, un convegno che si intitola Democrazia alla prova, e che prova. C'è per noi Lele Liguori. Buonasera Lele.
Buonasera Luigi.
Allora, lì è appena cominciato, i tempi sono quelli del convegno, quindi grandi spazio per gli interventi. La sintesi la facciamo nelle prossime giornate nel giornale radio. Fino adesso cosa possiamo dire del clima che c'è?
Allora, per quanto riguarda il clima di oggi, c'è la sala del maggior consiglio di Palazzo Ducale, che è strapiena, il che significa, così direi calcolandolo un po' a spanne, circa 500 persone che hanno il posto per sedersi e per seguire l'avvio di questi lavori. C'è da dire, Luigi, che tra l'altro attesi e si sono presentati la sindaca di Genova Salis, che ha fatto un suo breve intervento. Tra l'altro, tra le prime file c'è anche la segretaria del PD Schlein. C'è un pezzo del centro-sinistra ligure presente qua stasera, oltre a molte persone che sono la maggior parte che sembrano essere interessate a un percorso di viaggio comune rispetto a questo lavoro che il Forum e Palazzo Ducale di Genova hanno fatto in tutti questi mesi, perché ciò a cui si è arrivati in queste giornate, si arriva in queste giornate, mi sembra di capire, è la metà di un lavoro che è stato fatto nei mesi precedenti di preparazione di questo convegno, perché il tema della democrazia e della sua crisi qui viene declinato in maniera diversa, e cioè a dire, bisogna chiedersi come la democrazia può rigenerarsi rispetto alle sfide che ha patito dal neoliberismo prima e dall'autoritarismo dopo, cioè che cosa queste forme, diciamo così, del governo dell'economia e del governo della società, che cosa hanno offerto come risposta ai bisogni che la democrazia non è stata in grado di dare. Traduco in altre parole, potremmo dire, che cosa Trump ha dato di più ai suoi elettori che altri in nome della democrazia non sono riusciti a dare negli Stati Uniti ma anche in Europa. Allora, per ragionare attorno a questa sfida, quindi non la crisi della democrazia ma la sfida che in qualche modo subisce la stessa democrazia, ci sono 3 giornate di lavori. È appena iniziato il primo, diciamo così, la prima sessione, che è quella dove c'è il costituzionalista Gaetano Azzariti, Nadia Urbinati, la politologa, e poi l'economista Massimo Florio. Si proseguirà poi nel corso delle giornate di domani e di domenica, andando a toccare anche un tema, diciamo così, che ha il suo carattere, diciamo, di straordinarietà, e cioè dire qual è lo spazio che le giovani generazioni hanno in tutta questa vicenda, che ha a che fare con la rappresentanza della politica e la rappresentanza giovanile dentro la politica. A che cosa dobbiamo limitarci nelle osservazioni? A una semplice presenza come testimonianza, oppure qualcosa che possa andare a definire quelle risposte alla sfida che la democrazia subisce dall'autoritarismo e, come dicevo prima, anche dal neoliberismo? Il lavoro qua, appunto, è soltanto all'inizio, come dicevo. Ci sarà la possibilità poi in seguito di poter recuperare gran parte dei pezzi, dei materiali di studio. Già una buona parte sono reperibili sul sito del Forum Disuguaglianza e Diversità, quindi, diciamo così, questo di stasera è soltanto l'inizio. Poi ci ritorneremo anche nei prossimi giorni, lunedì a Pubblica, di sicuro andremo a vedere di fare un bilancio di queste giornate.
Quindi, se ho capito bene, si tratta, insomma, al di là del momento drammatico che viviamo, della costruzione di un linguaggio nuovo della democrazia.
Si cerca di farlo, perché appunto la vecchia formula della democrazia in crisi è quella che loro stesso definiscono come una prospettiva usurante rispetto a quello che abbiamo visto, come se, diciamo così, ci fosse un'età dell'oro della democrazia rispetto alla quale possiamo soltanto augurarci di tornare verso quel principio. Invece qui si tratta di ridare nuovi fondamenti alle questioni dell'oggi, poi,
che sono quelle che vanno anche oltre il trumpismo.
Devono andare oltre il trumpismo, perché altrimenti si ferma la macchina della speranza, questo lo dico io, ma è diciamo così l'obiettivo dichiarato sotto più punti di vista, che quello del trumpismo, come dire, è un male che va superato. Ha messo in crisi la democrazia, ma la democrazia deve essere in grado di rigenerarsi, di dare risposte che fino ad oggi non è stata in grado di dare. Non è più sufficiente dire che la sanità è in crisi, che l'istruzione pubblica è in crisi. Dobbiamo essere in grado, dicono loro, di dare delle risposte che mettano al servizio dei cittadini la sanità pubblica, la scuola pubblica, i servizi in generale.
Chi saranno le relatrici e i relatori qui nel corso poi del pomeriggio della serata?
Guarda, la serata si andrà a concludere poi con un incontro, con una lezione di Lucio Caracciolo, il direttore di Limes, quindi le questioni internazionali andranno a chiudersi con il suo intervento. Domani, dicevo, oltre alla questione, alla monografia, diciamo così, sui giovani, c'è un incontro interessante che riguarda il mondo digitale, e qui si confrontano delle persone, degli studiosi che sono noti sulla scena internazionale, non soltanto in Italia. Il più forse conosciuto tra questi è lo scrittore Evgeny Morozov, che ormai da una quindicina anni scrive di scenari che riguardano il mondo digitale a cui noi siamo esposti ormai, appunto, da più di 3 lustri, e lo fa scrivendo su riviste, scrivendo libri, quindi ha una sua presenza, diciamo così, e anche un suo pubblico ormai consolidato. Poi c'è l'economista Ugo Pagano e un altro uomo studioso della sfera digitale, che è Juan Carlos De Martin, che è un docente al Politecnico di Torino. E andremo poi a chiudere sabato con 3 monografie su Stati Uniti, India e Cina. E anche qui, tra le persone che sono state invitate a raccontare la loro prospettiva, ci sarà anche Jayati Ghosh, che è un economista dell'Università di New Delhi, che sarà in collegamento dall'India.
Lele Liguori, grazie. Allora, buon lavoro al convegno sul futuro della democrazia, Democrazia alla prova, organizzato dal Forum Diseguaglianze a Genova. Buona serata, Lele.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
Ci fermiamo qui, c'è la pubblicità, le notizie di Popolare Network.
L'orizzonte delle
18:33.
Si aún estás ahí, vengo ya me voy. Ay, qué colocón, perdido por ahí. Búscame, búscame, rómpeme el corazón. Déjame, déjame. No quiero ni saber si aún estás ahí. Vengo ya me voy. Ay, qué colocón, perdido por ahí. Búscame, búscame, rómpeme el corazón. Déjame, déjame. No quiero ni saber si aún estás ahí. Que ya, ya me voy. Ay, qué colocón, perdido por ahí. Búscame, búscame, rómpeme el corazón, sálvame, sálvame. El sexo, banana, un café y drinks. Mi vida, bandida, una tigre, milf. El sexo, banana, un café y drinks.
Rientriamo alle 18:36 minuti, Radio Popolare L'Orizzonte. Il capo della polizia di frontiera di ICE, il capo di ICE a Minneapolis, ha dichiarato oggi: siamo esperti nella gestione dei minori, non perché lo desideriamo, ma perché ne siamo costretti, in riferimento all'indignazione internazionale sollevata dall'arresto di un bambino di 5 anni che poi è stato deportato. Ah, a proposito, il capo della polizia è il famoso famigerato ormai Gregory Bovino, quello che si veste come le SS naziste. E oggi in Minnesota c'è uno sciopero generale contro ICE. Buonasera, Marina Cattucci da New York.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori.
Uno sciopero generale è una cosa importante negli Stati Uniti, non è che se li vedano tutti i giorni.
No, ma Minneapolis ha anche una situazione che non si vede tutti i giorni, quindi veramente da momenti estremi le risposte sono comparabili.
Senti, ci sono, cioè, lì adesso non so che ore siano, adesso mi sfugge un attimo il fuso orario, credo mezzogiorno, no? Dalle tue parti. Quindi
Minneapolis, le mie parti sì, ma Minneapolis sono un'ora indietro.
Quindi aspettiamo, aspettiamo domattina per fare un bilancio di questo sciopero ancora.
Sì, però si contano già adesso tipo 300 ristoranti e business chiusi. E quindi Minneapolis è una cittadina piccola, ci sono 420.000 abitanti. Quindi già è un numero notevole, però ci sarà una manifestazione oggi pomeriggio alle 3 ore di Minneapolis, quindi saranno le 4 qua a New York, qua a New York anche c'è una manifestazione in solidarietà, tenendo presente che qua a New York oggi sono meno 19 gradi, non so quanta gente scenderà in piazza. A Minneapolis sono abituati, perché per loro meno 19 gradi è la temperatura abituale. Quindi, e poi sono in una situazione tale che c'è un'adrenalina, una rabbia nel corpo delle persone che potrebbero riscaldare l'Alaska.
La città è blindata, immagino.
Guarda, la città, io sono stata a Minneapolis in un momento di strana tregua, in quanto sono arrivata il giorno in cui una giudice aveva deliberato che la polizia, che l'ICE non poteva usare mezzi di repressione violenta su dei civili disarmati, e sono partita il giorno prima che questa delibera venisse cancellata dalla Corte d'Appello. Quindi sono stata in 4-5 giorni di parentesi in cui si vedevano brutalità, ma non così tante come al solito, perché vuol dire che in ogni singolo quartiere, in ogni isolato, c'è un'azione di ICE, perché ci sono 3.000 agenti di ICE, e fate conto che ci sono in tutta Minneapolis ci sono 600 poliziotti, quindi ci sono 5 volte la presenza della polizia. Ci sono azioni continue. Le persone con cui parlavo, con cui sono ancora in contatto, mi dicono che si è proprio sviluppata una sorta di ansia. Ma io stessa, quando vado in giro, quando andavo in giro per Minneapolis, se c'era qualcuno con una, non so, una mascherina di quelle da Covid sul viso, quelle nere, io mi sobbalzavo, no? Cioè, vedi agenti ovunque, perché sono ovunque, quindi li vedi pure quando non ci sono.
I numeri i primi dati sull'adesione allo sciopero di oggi ci dicono che cosa rispetto al perimetro dell'adesione, che andiamo oltre il tema contrapposizione democratici contro trampiani?
Ma molto oltre, perché questa è una sezione di sopravvivenza, cioè è una città che è stata invasa da un esercito. Se fosse uno stato nemico, tu potresti, non so, arrenderti, fare una cosa di questo genere, ma là che fai? È il tuo stesso governo che ti sta attaccando, che va casa per casa, letteralmente. Adesso, ieri una notizia della Associated Press, che ICE starebbe chiedendo di poter entrare nelle case e nei negozi senza bisogno di un mandato, che vuol dire che tu entri, dai un calcio alla porta e quelli che trovi porti via, perché tanto non si chiede neanche più ormai la prova di cittadinanza. I pochi negozi aperti che sono gestiti da immigrati hanno le porte chiuse e fanno entrare le persone una alla volta. La situazione è questa: per strada non c'è quasi nessuno, chi vedi in giro è bianco, perché tu lo sai che se un colore della pelle è diverso dal bianco, sei nel mirino di ICE.
E quindi si sta nascosti?
Si sta nascosti in casa, ci sono persone che sono intere famiglie che sono nascoste in casa da settimane, e che vuol dire non andare a lavorare e non guadagnare. Ci sono GoFundMe fatti proprio capillarmente, organizzati dai vari gruppi per supportare tutte queste famiglie, perché bisogna non soltanto buttare la spazzatura per loro, andare a fare la spesa per loro, andare a fare la laundry, cioè andare a lavare i panni perché non ho lavatrice a casa per loro, ma anche pagare l'affitto per loro, pagare le bollette per loro, perché queste persone sono bloccate in casa. I bambini non vanno a scuola, i ragazzi non vanno a scuola, stanno facendo tutta didattica a distanza, come se per loro fosse tornato il Covid, il lockdown, per il resto della città no. Quindi i cittadini di Minneapolis, che è una città estremamente democratica, in uno stato che sono 50 anni che non vota per un repubblicano, neanche Ronald Reagan era riuscito a battere questo muro, sono completamente indignati. E non posso, perché poi chiunque, no? Cioè, l'amico, il papà del proprio figlio, il proprio medico, qualcuno che fa parte di una comunità che non è bianca. E poi, al di là di tutto, quanto è stato? Il 7 di gennaio è stata uccisa una donna più bianca del latte, più americana della torta di mele. Quindi tutti si sentono sotto attacco. Ci sono testimonianze video di cittadini che stanno dimostrando pacificamente, presi dall'ICE, buttati per terra con un piede sulla testa, e poi gli viene sparato in faccia il pepper spray mentre sono per terra con la faccia sulla neve. Questa è la situazione di Minneapolis ora. È organizzata in maniera capillare, ogni strada ha delle organizzazioni che si sentono con dei gruppi chat di WhatsApp, via mail, e si tengono aggiornati momento per momento, e tutte queste strade poi fanno parte di sottogruppi di quartiere che fanno parte di sottogruppi cittadini, per cui se una persona vede un'azione di ICE in una determinata via, oltre a fischiare al fischietto che tutti ormai portano con sé al collo, manda un messaggio su WhatsApp e immediatamente arriva quella strada, e poco dopo arriveranno quelle delle strade vicine, e se la cosa perdura inizierà ad arrivare tutta la città. Quindi è un'organizzazione capillare di resistenza, e di resistenza si parla apertamente, si parla di occupazione, di resistenza, ci si riferisce a ICE chiamandoli i fascisti e i nazisti, e perché la situazione è veramente questa. La storia di questo bambino di 5 anni che adesso è da solo in una facility di ICE in Texas, è quella che è arrivata sulle prime pagine dei giornali, per fortuna. E dopo, da 2 settimane nemmeno di distanza dalla donna uccisa.
Grazie Marina.
Un abbraccio.
Marina Cattucci da New York. Alessandro Braga, che intanto è arrivato in studio, ha messo le cuffie e l'ha ascoltata. Questo è uno scenario proprio da il tema che affrontiamo ora, che è la remigrazione. Cioè, se vuoi rimandare a casa tutti gli stranieri, devi far così.
Devi andarli a prendere casa per casa e deportarli, di fatto, perché remigrazione, lo si dice da tempo, è una parola gentile, tra mille virgolette, ovviamente delicata, ma che sottende una teoria estremamente razzista e xenofoba, che è quella della deportazione di massa, del riportare, rimandare a casa loro, anche in questo caso casa loro, bisognerebbe capire cosa vuol dire, chi non è assimilabile ad un'idea, in questo caso di europeo, e anche lì bisognerebbe capire cosa significa.
Europeo di dove?
Esatto, è un'idea comunque che si è fatta strada a livello mondiale, è arrivata anche a casa nostra, anche in Italia, lo abbiamo raccontato nel maggio scorso, proprio qua dietro a Gallarate, in provincia di Varese, con quel famoso Remigration Summit che riunì i vertici del remigrazionismo mondiale per discuterne, e dove la Lega di Salvini mise i piedi nel piatto, in qualche modo, intestandosi la rappresentanza istituzionale di questo tema, di questa parola chiave per i sovranisti mondiali e quindi anche italiani del prossimo periodo. In queste ultime ore abbiamo scoperto che c'è stato un ulteriore salto di qualità, ossia grazie alla Lega i remigrazionisti, che poi in Italia sono i rappresentanti della peggior destra neofascista e neonazista, da Casa Pound al Fronte Veneto Skinheads alla Rete dei Patrioti, entreranno a Montecitorio, alla Camera, venerdì prossimo, il 30 gennaio, per la presentazione di una proposta di legge popolare, quindi la raccolta di firme che parte proprio il 30 gennaio, per introdurre nella normativa italiana la remigrazione.
Ecco, questo è un salto di qualità in negativo, naturalmente, perché, ripetiamo, cioè, i fascisti vanno in parlamento, non che non ci siano già.
No, beh, certo, però diciamo gli esponenti di formazioni dichiaratamente neofasciste e neonaziste
vanno in Parlamento
a presentare una proposta di legge popolare.
Una proposta, una raccolta di firme sponsorizzati da un partito di governo che è la Lega.
Esattamente, poi lì all'interno delle varie correnti della Lega c'è da dire che sono i vannacciani, resteranno nella Lega ancora, intanto sono lì e Matteo Salvini ne approfitta e da un colpo alla botte, un colpo al cerchio, da una parte con il manifesto liberale che presenterà le idee in movimento della Lega in questo fine settimana in Abruzzo, e dall'altra però occhieggia e apre le porte di Montecitorio ai remigrazionisti.
Per fortuna che sono liberali, penso
se fossero stati
autoritari, che cosa... Intanto che tu parlavi, stavo vedendo se c'erano dichiarazioni di Salvini di qualche tipo che ci potessero interessare, ma anche no. Salutiamo invece Andrea Palladino. Buonasera Andrea.
Ciao, buonasera a voi.
Ciao.
Andrea, veramente incredibile, no? Che quello che c'era, lo scenario che ci racconta Alessandro Braga. Naturalmente tutti abbiamo in testa un altro paese europeo che ci spaventa da questo punto di vista, che è la Germania, dove si organizza un altro convegno sulla remigrazione, dove di nuovo partecipano esponenti di AfD. Va detto che AfD, a differenza della Lega, in questo momento è all'opposizione.
Sì, l'opposizione soprattutto è sotto, come dire, l'occhio vigile e attento dei servizi di sicurezza, come dicono loro, di protezione della Costituzione tedeschi, per capire se sono un partito che può stare, come dire, può partecipare alle elezioni oppure no, no? Cioè, almeno in Germania questo tipo di movimento politico è studiato anche per un eventuale scioglimento, insomma, cosa che in Italia non mi sembra sia all'ordine del giorno, non dico rispetto alla Lega ovviamente, ma almeno rispetto a Casa Pound o tutte le altre organizzazioni dichiaratamente neofasciste. Il tema della remigrazione è il tema che sta Intanto unendo la destra italiana e soprattutto sta facendo da ponte tra la destra ex parlamentare, quindi organizzazioni come Casa Pound, come il Movimento dei Patrioti, Veneto Fronteschi-NEIDS, Fortezza Europa a Verona, diciamo un po' tutte le organizzazioni stanno da tempo portando avanti questo slogan e questo progetto politico, ma che oggi ha trovato casa in Lega, ma anche in Fratelli d'Italia. Ci sono stati candidati che si sono presentati alle elezioni mettendo come primo punto nel programma elettorale proprio la remigrazione, facendo riferimento direttamente al libro di Martin Sellner, presentato, messo in catalogo da Passaggio al Bosco, la casa editrice che era chiaramente di.
Quella famosa delle
Esatto,
polemiche
sì,
della Fiera del Libro di Roma.
Esatto, che ha tradotto e pubblicato in Italia il libro di Sellner sulla remigrazione. Ci sono istituti e centri di formazione, perché, ad esempio, quello che forse è un po' sfuggito rispetto a Passaggio al Bosco, che non fa solamente l'editore, ma insieme a Casa G, si occupa di formazione di giovani quadri della destra. Quindi è un progetto politico, non tanto culturale o metapolitico, come dicono loro. Progetto che in realtà nasce, come dire, potremmo andare a Franco Freda, col Fronte Nazionale e con la sua condanna per istigazione all'odio razziale, che aveva messo proprio il tema della migrazione.
Franco Freda, ricordiamo insomma anche perché magari è
Sì.
più giovane, ci ascolta, era un
Sì.
teorico e non solo teorico, anche pratico del neonazismo in Italia.
Assolutamente, considerato dalla Cassazione, assolto per Piazza Fontana, ma è considerato dagli ultimi processi di Piazza Fontana come in realtà il motore, no? Di quella strage, attraverso appunto Ordine Nuovo Veneto e tutta la sua struttura. Però, quindi diciamo, in realtà le radici sono lontane, vengono rivitalizzate dal movimento identitario, Generazione Identitaria francese, che nel 2012 nel programma, nel progetto, nel manifesto politico mette proprio la remigrazione, perché da lì nasce proprio dal movimento identitario francese, ha avuto un ispiratore, che è un nome che a noi non dice nulla forse, ma insomma che invece nel giro dell'estrema destra è molto importante, Dominique Verner, che fu il politologo francese neonazista che si suicidò a Notre Dame nel 2012, 2013, sparandosi un colpo davanti all'altare maggiore di Notre Dame come protesta contro la sostituzione etnica.
Senti, tu vedi un parallelismo possibile tra quello che sta facendo ICE negli Stati Uniti e questo tema della rimigrazione in Europa?
Assolutamente sì, nel senso che quello che sta facendo l'AIS è l'attuazione pratica del progetto di remigrazione. Leggendo il libro di Sellner, ma non solo il libro di Sellner, ma anche semplicemente parlando ascoltando quello che loro dicono, quello che Casa Pound dice nei convegni o negli incontri dove presentano il progetto, è una deportazione che non riguarda solamente i regolari, perché il bluff che fanno è questo: ti dicono, ma noi la remigrazione riguarda gli irregolari, quelli che sono senza documenti, ma che in realtà già esistono le leggi per questo.
No,
In realtà,
vogliono mandare a casa tutti quanti,
esatto.
naturalmente. Andrea,
Esatto. No.
ti devo salutare, abbiamo finito il tempo. Grazie Andrea Palladino per essere
Perfetto,
stato con noi.
grazie. Ciao.
Buona serata, anche perché gli ultimi minuti, Alessandro, li dedichiamo a quello che succede domani a Piacenza, invece.
Sì, perché giustamente Andrea Palladino ricordava che il progetto è politico e non solo culturale, e politico lo si vede nella raccolta di firme che partirà il 30 gennaio per una proposta di legge popolare sulla remigrazione, ma lo si vede anche con la creazione di comitati territoriali. Qui in Lombardia, in particolare nel nord Italia, negli ultimi mesi abbiamo assistito a queste manifestazioni di piazza delle cosiddette remigrazione riconquista, che è questa rete che unisce dalla rete dei patrioti al Fronte Veneto Schinez, diciamo, ai Brescia ai bresciani, per intenderci, Milano ai milanesi. Sono pagine che nascono sui social e poi però si creano i comitati territoriali, domani diciamo che c'è Piacenza e Piacentini in qualche modo, nel senso che domani a Piacenza c'è una manifestazione nazionale del gruppo Remigrazione e Riconquista che scende in piazza contro quella che definisce un'immigrazione incontrollata, un tentativo appunto di sostituzione etnica. Di fronte a questo evento, le realtà democratiche antifasciste si sono mobilitate con varie sfumature. Proprio in questo momento, mentre noi parliamo, è in corso a Piacenza un convegno lanciato da Ampi, Camera del Lavoro Piacentina e altre realtà per discutere dei valori costituzionali di solidarietà. Domani ci saranno ben due contromanifestazioni all'iniziativa remigrazionista, una al mattino e una al pomeriggio in contemporanea, e diciamo che Piacenza si mobilita in qualche modo contro quella che considera uno sfregio, una ferita al suo territorio.
Ecco, abbiamo Nando Mainardi di Rifondazione Comunista di Piacenza. Buonasera Mainardi.
Buonasera, ciao.
Ma si mobilita in che termini? Cioè, quanta gente pensate di portarvi con voi?
Ma questo chiaramente lo vedremo poi domani. Sicuramente c'è voglia di mobilitarsi, e il fatto che ci siano due iniziative di matrice diversa in campo, come avete detto, la mattina e al pomeriggio, ne è un indicatore. Durante la mattinata, dalle 9.30, piazza Sant'Antonino, che è una piazza centrale di Piacenza, sarà trasformata in piazza della pace. È un'iniziativa promossa in maniera particolare da diverse associazioni cattoliche. Ci sarà Don Fabio Corazzina di Pax Christi, è un'iniziativa rivolta ai bambini, alle famiglie, ma abbiamo aderito in numerose altre organizzazioni. E poi invece nel pomeriggio alle 14 ci sarà il corteo, la manifestazione che partirà dalla zona Cheope di Piacenza, manifestazione promossa dal collettivo Controtendenza e da Escicobas, e noi ci saremo, noi invitiamo tutte e tutti ad essere ad entrambe le iniziative e a dire no alle follie dei razzisti, dei nazisti e dei fascisti che al contempo appunto sfileranno.
Senti Nando, hai parlato di Escicobas, non posso non pensare, quando questi remigrazionisti parlano di una immigrazione incontrollata, al fatto che Piacenza è comunque un luogo, un po' simbolo di una lotta invece per i diritti di tutte e tutti, che proprio ha messo insieme lavoratori e lavoratrici italiani e stranieri. Parlo delle lotte per la logistica portate avanti tra gli altri da Escicobas, appunto. E c'è anche questa specificità per cui questi remigrazionisti domani hanno indetto una manifestazione nazionale a Piacenza, a tuo avviso?
Ma io penso proprio di sì. Addirittura nelle settimane scorse il giornale ha parlato di Piacenza come covo di un delirante islamismo rosso, proprio derivante dalle lotte della logistica. E sottolineo come a Piacenza, nel territorio, viviamo in 288.000 persone, 10.000 circa sono impiegate nella logistica, in gran parte stranieri, e come sappiamo e come avete documentato e testimoniato anche voi, questo significa sfruttamento, salari bassi, marginalità e forme di neoschiavismo. Ed è anche per questo, questa è una ragione in più per essere domani appunto alle due iniziative della mattina e del pomeriggio.
Beh, poi Piacenza è una città che ha una certa tradizione politica e culturale che ha radici nella resistenza, quindi speriamo che la risposta sia importante. Grazie Nando Mainardi per essere stato con noi.
Buona manifestazione.
Grazie a voi.
Di Rifondazione Grazie. Comunista di Piacenza, immagino non sia l'unico partito che si muove.
No, si stanno mobilitando in tanti, anche le reti sociali, penso al collettivo Schiaffo, a un collettivo femminista, a Attac Italia, anche nella sua propaggine piacentina, ha aderito alle manifestazioni di domani. È una risposta forte e variegata, sì, lo diceva anche Nando Mainardi, a partire da quella in corso adesso fino a domani.
Grazie Alessandro Braga, anche se le notizie di oggi, mi rendo conto, tra le 18 e le 19 sono state un po' impegnative, e vi do appuntamento alle 20 e alle 20:30 per un altro tema.
Non alleggerirà, immagino, molto.
Noi ci proviamo anche, però oggettivamente stanno succedendo cose. E allora tra le 20 e le 20:30, nell'orizzonte delle 20, parliamo di Gaza e Board of Peace, con anche questa ambiguità italiana, meloniana, che dice di no, ma poi chiama Trump e gli dice non è colpa mia, è colpa della Costituzione. C'è poco da ridire, in effetti. Adesso linea a esteri dopo la pubblicità.